Con noi c'è Isabella Rauti, consigliere per le politiche di contrasto alla violenza di genere e quella appunto che comunemente chiamiamo il femminicidio. Signora Rauti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio.
Dunque, condivide ovviamente, penso, no, l'entusiasmo del Presidente del Consiglio?
Assolutamente sì, lo condivido. Mi permetto di dire che è un entusiasmo che abbiamo costruito in questi giorni lavorando a questo testo insieme naturalmente al Ministero che rappresento, l'Interno, ma con la Giustizia e con il Ministero del Lavoro, segnatamente con il Vice Ministro che ha la delega per le pari opportunità, quindi un pacchetto di misure condivise che, come ha detto il Presidente, costituiscono una svolta importante, io direi una stretta, perché noi abbiamo una legge del 2009, la cosiddetta legge anti-stalking, che ha costituito sicuramente un discrimine fondamentale perché ha introdotto una fattispecie di reato che prima non era nel nostro ordinamento, ha fatto emergere un mondo sommerso, ma in questi anni, come purtroppo la cronaca ha raccontato e continua a raccontare, ci sono stati degli elementi di debolezza esecutiva che, come capita spesso alle leggi nel loro esercizio poi pratico, quindi si è inteso anche, rispetto a un fenomeno di allarme sociale, dare una stretta, ma dare, quindi inasprendo le pene, ma dando anche degli strumenti concreti in più che ci consentono di governare tutto un processo che purtroppo spesso sfocia nell'esito ultimo, che è quello del femminicidio.
Ecco, 12 articoli immediatamente esecutivi, perché si tratta di un decreto legge. Ecco, di questi quali ritiene lei personalmente i più importanti?
Guardi, è difficile scegliere perché abbiamo introdotto tante misure, tutte utili, però se dovessi fare una cernita, intanto ci sono degli aggravanti di pena per quanto riguarda la cosiddetta violenza assistita, cioè quella consumata in casa davanti a minore di anni 18. Un altro aggravante.
Ecco, questa è una nuova fattispecie proprio, no? Questa del...
Per i minori di anni 18 e non di anni 14, sì, quindi è un elemento importante anche perché i danni psicologici della violenza, certo, assistita sono enormi. Un altro aggravante importante è se la violenza viene consumata ai danni di donne in gravidanza e consideriamo, non lo dico io ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la morte in gravidanza per atto di violenza è la seconda causa di morte femminile.
Pazzesco.
E abbiamo anche introdotto, io direi, degli elementi molto importanti dal punto di vista processuale. Intanto la querela non è revocabile.
Ecco, questo quindi, è molto importante, sì, e va spiegato il perché chiaramente purtroppo, essendo dei reati che si commettono in famiglia, c'è una continua possibilità di ricatto nei confronti della denunciante, no?
Esatto, quindi questo crea spesso una condizione indotta di debolezza nella vittima che a questo punto non viene rimossa. Voglio precisare che la irrevocabilità della querela era già prevista per i delitti di violenza sessuale, ora è estesa anche ai delitti cosiddetti di atti persecutori. Viene introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza quando prima era facoltativo e poi, se posso aggiungere un elemento importante perché stiamo facendo un servizio di informazione, e ora è previsto che la parte offesa venga costantemente informata in ordine allo svolgimento dei procedimenti penali, che può essere il fine pena della persona o un altro elemento, quindi un controllo costante, un'informazione costante.
Certo, perché anche nel caso di condanna e di pena detentiva poi c'è il problema di quando esce dal carcere questa persona.
Esatto, e a proposito di questo voglio ricordare che tra le misure introdotte c'è l'allontanamento d'urgenza del violento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima. E poi c'è un elemento...
Ecco, questo, mi scusi, è anche questo elemento da sottolineare, quello, sì, della possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare forzosamente il coniuge violento da casa.
Sì, lei fa riferimento, mi permetto di aggiungere, non solo questo è previsto, ma l'intervento delle forze dell'ordine, che poi può anche far scattare l'ammonimento del questore, che è un forte deterrente, e scatta anche in assenza della denuncia della parte offesa. Cosa vuol dire? Una sorta di procedibilità d'ufficio sulla base di una segnalazione. Naturalmente poi la segnalazione viene verificata e chi segnala ha tutelata, diciamo, la sua identità. Cioè, se una persona che vede, che sa, che viene a conoscenza di un fatto di violenza, ha timore a denunciare perché naturalmente teme ritorsioni, sa che può contare su quella che prima era una forma di anonimato nel migliore dei casi, qui invece c'è una tutela dell'identità del soggetto che fa la segnalazione.
Ecco, su questa lotta alla violenza di genere, no? Quella che comunemente si intende come femminicidio, tra l'altro il termine è bruttarello, che è proprio è tremendo.
Beh, sono più brutti gli atti, direi.
Sì, assolutamente, no, gli atti sono orrendi, sono questo. Io prima veramente inorridivo nel sentire le violenze sulle donne in stato di gravidanza, è qualcosa di cioè veramente delle cose terrificanti. Ecco, ma su questo è uno dei classici esempi di problemi che vengono affrontati in maniera trasversale, nel senso che non ci possono essere differenze, no, tra parti che adesso collaborano e che nel futuro potrebbero non più collaborare, insomma, no? Qua c'è stata proprio identità di vedute nell'affrontare questo.
Ma vede, guardi, io mi occupo di questi temi da direi da sempre a livello istituzionale e anche associativo. Io penso che su queste emergenze, come su altre emergenze, si debba avere sempre un intento condiviso, cioè rispetto alle appartenenze ideologiche bisogna fare un passo indietro e un passo avanti sulla risoluzione di alcuni problemi. Questo pacchetto di misure è stato condiviso da questo governo in questa sua formula, ma io mi auguro che qualunque altra forma di governo ci sarà un domani, rispetto a queste questioni, a queste emergenze, si trovi sempre un intento condiviso, perché se noi partiamo dal presupposto, e personalmente è il mio presupposto, che i fatti di violenza non sono un fatto individuale e tantomeno sono un fatto che riguarda le donne, ma sono un fatto che ha una rilevanza sociale e che è un po' una responsabilità che va affrontata in modo collettivo e condiviso, altrimenti non si risolve niente. Quindi adesso abbiamo gli strumenti non soltanto di repressione del reato, ma anche di prevenzione e di protezione, ci tengo a dirlo. E quindi questo è un modello veramente di condivisione che secondo me, al di là dei governi che ci saranno, deve essere rispettato e assunto con responsabilità.
Non c'è dubbio. Ecco, tenuto conto che comunque in questi casi anche un atto di violenza è sempre troppo, ma esisteva una specificità italiana? Cioè da noi ce n'erano di più di questo tipo di reati?
Guardi, purtroppo, cito nuovamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nei suoi rapporti annuali continua a sostenere che si tratta di un flagello mondiale. Che tra l'altro purtroppo è trasversale a
Occidente,
tutte le latitudini,
e Oriente, insomma,
sì, a tutte le latitudini geografiche, alle religioni, alle etnie, al censo, allo status, e è quindi evidentemente una questione che attraversa il mondo, cioè un mondo che attraversa il mondo, potremmo dire. L'Italia ha da questo punto di vista i suoi dati di riferimento, ma al di là del fatto statistico, che naturalmente è importante, e c'è anche una percezione qualitativa del fenomeno, cioè c'è un'impennata nella premeditazione, spesso nella efferatezza di questi atti. Insomma, noi abbiamo avuto una media, non dico dei picchi, ma una media che sostanzialmente vede morire per atti di violenza una donna ogni 3 giorni, ogni 2 giorni e mezzo, la media si sta accorciando, e quindi è un fatto rilevante e gravissimo. E poi queste sono le morti, cioè gli omicidi o i femminicidi, poi ci sono tutta la gamma infinita di quelle violenze sessuali, fisiche, psicologiche, economiche, fino alle molestie sul lavoro e la violenza domestica, che non sempre emergono, quindi c'è un sommerso silenzioso rispetto al quale bisogna trovare gli strumenti per intervenire.
Certo, perché in realtà le statistiche dicono solo una parte del problema, perché poi appunto, come stava dicendo giustamente lei, ci sono violenze che non vengono neanche denunciate proprio perché esiste quell'ambito familiare coercitivo che lo impedisce, no? Adesso non più, speriamo.
E poi comunque denunciare una violenza domestica significa anche intanto sentirsi poi protetta, che è esattamente quello che questo pacchetto vorrebbe garantire, ma anche avere autonomia, perché se una donna non ha un'autonomia economica e ha i figli da proteggere, stenterà a trovare il grande coraggio che ci vuole, ovvero quello di denunciare. E qui tra l'altro entra anche in gioco un altro elemento del pacchetto, che è il rilancio di un nuovo piano nazionale antiviolenza che vada a potenziare i centri d'accoglienza, perché noi abbiamo la necessità non soltanto di spingere le donne vittime a denunciare, ma anche prenderle in carico prima, durante e dopo tutto questo percorso che è lunghissimo, e quindi la necessità anche di avere dei centri antiviolenza che possano accogliere le vittime e i loro figli.
Non c'è dubbio, quindi speriamo che inizi una nuova era da questo punto di vista. Purtroppo è un reato tipicamente maschile, cioè sono i maschi che non si rassegnano alle interruzioni, per esempio, dei matrimoni, dei rapporti, delle convivenze, insomma, no? E che reagiscono violentemente. Questo storicamente, d'altronde, in Italia esisteva anche il delitto d'onore, no? Proprio come probabilmente ce lo portiamo appresso.
Io in genere parto proprio da questo ragionamento. Il primo passo è stata l'abolizione del delitto d'onore. Poi abbiamo dovuto aspettare il 1996 per una legge contro, quindi dopo un decennio circa di dibattito parlamentare, per una legge contro la violenza sessuale che introducesse non l'idea di un reato contro la morale, ma di un reato contro la persona. Poi direi che il grande discrimine è il 2009 con la legge anti-stalking, che oggi mi sento di poter dire è stata fortemente rafforzata.
Isabella Rauti, consigliere per le politiche di contrasto alla violenza di genere e del femminicidio, una giornata importante, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi per il servizio di informazione.
Grazie, buona serata.